Adesso parliamo di economia e per farlo ci colleghiamo in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, che è tornato in Australia. Buongiorno, ben ritrovato professore.
Buongiorno, buongiorno a te Dario, buongiorno Magico, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Bentornato.
Un'Australia che tutti vogliono, Max, almeno questo sembra, perché la BBC riporta che Boris Johnson, neo ministro degli esteri britannico, ha annunciato come ci sia la fila di paesi e proprio in primis l'Australia, ansiosi di intraprendere nuove relazioni con la Gran Bretagna post-Brexit. Dall'altra parte abbiamo l'ambasciatore dell'Unione Europea in Australia, Sam Fabrizi, che conferma come l'Europa stia spingendo per aumentare i legami commerciali con l'Australia. Dall'altra parte il ministro del commercio britannico Liam Fox, che fissa nel 1 gennaio 2019 la data di uscita effettiva del Regno Unito dall'Unione Europea, e il Fondo Monetario Internazionale, che rivede un po' al ribasso in realtà le prospettive di crescita dell'economia mondiale proprio alla luce dell'effetto Brexit. Che punto siamo, Max?
Ma allora siamo sempre al solito punto, nel senso che fino a quando non esiste una richiesta ufficiale da parte della Gran Bretagna di uscire dalla Comunità Europea secondo le norme di questo famoso articolo 50, tutto quanto è esattamente come era prima del referendum britannico, per cui anche tutte queste file di paesi che vogliono avere accordi con la Gran Bretagna, eccetera, sono un po' tipo amori soppressi o possibili, perché i ministri degli esteri non possono firmare assolutamente nessun accordo di libero scambio fino a quando non è ufficiale che la Gran Bretagna lascia la Comunità Europea.
E ricordiamo, scusa se ti interrompo Max, che ci vogliono a volte anche decenni per riuscire ad arrivare ad un vero e proprio accordo, giusto?
Esatto, quindi non solo ci vuole parecchio tempo per negoziare questi accordi, però fino a quando non è ufficiale che la Gran Bretagna lascia la Comunità Europea, secondo appunto questo famoso articolo 50, non è possibile nessuna firma di accordo commerciale tra la Gran Bretagna e altri paesi, perché fino a quando la Gran Bretagna non lascia ufficialmente la Comunità Europea è soggetta alla legge europea, e questa non consente di avere dei trattati indipendenti, per cui possono certamente parlare, definire tutti quanti i dettagli possibili e immaginabili e dire non appena tu esci firmiamo questo accordo, però è tutto quanto se, e in un certo senso aggiunge alla confusione esistente piuttosto che eliminare. Confusione esistente che è anche interna, perché avete visto che ci sono questi ricorsi che verranno sentiti nelle corti inglesi ad ottobre, perché appunto per cercare di chiarire qual è la posizione della legge interna britannica circa la figura del referendum e di un primo ministro che decide di uscire da una situazione come quella appunto di accordo con la Comunità Europea senza avere una legge del Parlamento. Per cui in questo momento la Gran Bretagna ha una legge che del Parlamento che consente al Presidente del Consiglio, diciamo così, al Primo Ministro di entrare nella Comunità Europea. Per uscire dovrebbe avere lo stesso, cosa che non c'è, e appunto anche all'interno della Gran Bretagna si sta lottando per chiarificare chi ha la responsabilità e il potere per dire usciamone fuori. Per cui la confusione in questo momento è totale, quindi ci saranno senz'altro chiarimenti che verranno fatti appunto dalle corti inglesi prima forse della richiesta ufficiale di uscita, proprio per vedere se questa richiesta addirittura è possibile o meno.
Ricordiamo che stiamo parlando con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. E Max, la rivista Forbes scrive: se pensate che Brexit sia stata una brutta notizia per l'Europa, aspettate a vedere che cosa sta per succedere alle banche italiane. Questo insomma parafrasando quanto si scrive su Forbes. Le suddette banche hanno in saccoccia 360 miliardi di euro in cosiddetti bad loans, prestiti tossici. Secondo Forbes la radice dei mali sarebbe l'inflessibilità tedesca, che con le sue regole traduce una crisi potenziale in una inevitabile. Allora, che cosa sta succedendo alle banche italiane e quanto è condivisibile questa analisi?
Ma allora, è forse condivisibile a livello generale, nel senso che effettivamente le banche italiane hanno questo grosso problema di avere in bilancio debiti che non performano, e sono talmente grandi questi debiti rispetto al capitale della banca che non soltanto toglierebbero tutto il capitale della banca, ma andrebbero a far perdere dei soldi a chi nella banca ha investito, se non addirittura a chi in banca ha dei soldi. Per cui teoricamente questo è uno scenario spaventoso, perché dici, le stesse leggi che cercano di prevenire e mantenere prevenire crisi e mantenere la solidità del sistema bancario sono le stesse leggi che stanno spingendo in un certo senso il sistema bancario italiano verso la deriva. Adesso, non è forse vero che c'è questa insistenza tedesca a essere ligi alle leggi che sono state appunto decise in sede europea, leggi che sono state, abbiamo visto proprio poche ore fa, ribadite con un ricorso che la Slovenia aveva fatto alla Corte Europea per non far perdere dei soldi a investitori nelle banche, mentre la Corte Europea ha detto no, gli investitori nelle banche i soldi li devono tranquillamente perdere. Il problema effettivo è cercare, in un certo senso, per quanto riguarda le banche italiane, di salvare capra e cavoli, e quindi non soltanto salvare le banche, ma soprattutto proteggere i piccoli risparmiatori. Ed è qui dove si apre forse la possibilità, la volontà forse di dialogare tra Germania e Italia, o in sede di Commissione Europea e d'Italia, per trovare una qualche soluzione per cui chi ha investito nella banca i propri risparmi, non conoscendo esattamente, non capendo esattamente le decine di pagine di opinioni legali che accompagnano di solito questo...
Ma perché c'è qualcuno che le ha mai capite?
Ma c'è gente che le capisce senz'altro, il problema è che persone come te e come me forse
neanche le leggono, ecco.
Ma anche le leggono, esatto, quindi il problema è quello, oppure proviamo a leggerle, arriviamo alla riga 3 e ci addormentiamo, oppure dobbiamo fare qualcos'altro perché è un linguaggio completamente...
Scriviamo
diverso.
Fate di me ciò che volete.
Esatto, per cui il problema è quello di non fare appunto di tutto un erbo un fascio, mettendo persone appunto come noi che non leggono queste pagine o che non riescono a capire, con investitori invece che le capiscono molto bene perché hanno dei team di avvocati che appunto vanno nel dettaglio. Ed è lì dove il tavolo della discussione è ancora aperta, pur nel contesto di mantenere l'attuale legislazione e il fatto che ci siano questi stress test per le banche a fine mese. Ci farà innanzitutto capire quale sarà la serietà di questo appunto la situazione effettiva delle banche, però visto che non è richiesto un aumento di capitale immediato nel caso le banche dimostrassero di non avere sufficiente capitale, ecco lì potrebbe esserci ancora il tempo di trattare una soluzione che veda il salvataggio dei piccoli investitori che sono stati quelli colpiti recentemente dalle varie crisi in Italia e quelli che sono sui giornali, quindi quelli che commettono suicidi, che sono veramente in situazioni disperate, da chi invece ha un team di avvocati che capiva benissimo in cosa andava a investire e che magari qualche perdita potrebbe accollarsela.
Max, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, la prossima settimana parleremo anche di numeri del fisco in Italia, dove si parla di entrate che hanno superato i 152 miliardi, ma anche 2.240 miliardi di debito pubblico, numeri che fanno girare la testa, come diceva il professor Cane, personaggio della Jalapas Band, però il tempo è tiranno.
Fonti autorevoli, Max, esatto. Questa mattina.
Ci sono citazioni di livello, ci sentiamo la prossima settimana.
Certamente, ringrazio voi tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.